lodiamo e ti benediciamo, Padre, tu sei veramente il Dio della bontà, il Padre della misericordia. Tu sei colui che accoglie i figli che gridano giorno e notte a te. Sei colui che li esaudisce al di là di ogni loro desiderio. Tu ci doni il pane anche quando noi chiediamo un sasso. Tu ci doni il pesce anche quando noi indichiamo il serpente. Tu ci doni un uovo quando noi indichiamo lo scorpione. Tu ci dai cose buone. E la bontà tua si esprime nel dono più grande, Gesù. Ti lodiamo, Signore Gesù, perché tu sei l'amico fedele, colui che rimane con noi. Tu ci hai insegnato a pregare e ci doni un modello di preghiera in te. Ma ti ringraziamo perché ci doni un modello di preghiera esaudita del buon ladrone, in quello che noi chiamiamo buon ladrone, ma che è nostro fratello. Ti chiediamo di donarci lo Spirito perché sia lo Spirito stesso a pregare in noi e gridare con gemiti inesprimibili Abba, Padre. O Spirito Santo, noi ti ringraziamo perché tu sei il vero Maestro interiore, sei tu che ci guidi alla verità tutta intera, sei tu che susciti in noi un desiderio insopprimibile di verità, di pienezza, di totalità, di vita. Vieni a operare in noi. E tu, Maria, che sei il modello della preghiera, la donna dell'orazione, insegnaci la preghiera più vera, la preghiera filiale. Amen. Abbiamo visto allora alla destra del re cosa succede. Gesù è il re sulla croce. Abbiamo visto i versetti 39 e 41 del capitolo 23 di Luca. Un re che ha alla sua destra due malfattori, un malfattore, alla sua sinistra un altro malfattore. E colui che è alla destra del trono, la croce, il trono, abbiamo visto ieri sera, capisce che lì c'è un re. Coloro che stanno sotto non capiscono niente. Gli altri, quelli che sono intorno, capiscono poco. Lui capisce per intuizione dello Spirito Santo. Ebbene, dopo aver meditato gli atteggiamenti del buon ladrone, contemplazione della croce, abbiamo visto la sua umiltà, la sua tenerezza, abbiamo visto la misericordia del buon ladrone, abbiamo visto la beatitudine di coloro che piangono, che loro sono afflitti e quindi trova la consolazione. Abbiamo visto che il ladrone è il semplice, il piccolo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. È colui a quale Dio ha rivelato qualcosa che agli altri non è stato dato di capire. Lui ha capito lì, sulla croce. E questa mattina vediamo insieme, consideriamo un po' la preghiera del buon ladrone. E leggeremo i versetti 42 e 43. Non vi sembreranno troppi, spero. E disse, è il malfattore che sta parlando, il malfattore di destra, quello che noi, che la tradizione chiama Disma, che possiamo chiamare San Disma, è lui che parla. E disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, ci fermiamo qui. Ora, abbiamo visto una bella preghiera, quella di Disma. Ci sono diverse preghiere nel Vangelo. San Luca, che è l'evangelista della preghiera, oltre che l'evangelista della misericordia, ne ha raccolte parecchie. Tra queste le più belle sono le più brevi, le più semplici. Abbiamo la preghiera del pubblicano, della parabola dei due che salgono al Tempio, ricordate? O Dio, abbi pietà di me peccatore. C'è la preghiera del centurione pagano, anche questa l'abbiamo vista. Signore, non sono degno di soltanto una parola. Simile a questa preghiera del buon ladrone, simile, anche qui probabilmente due persone molto lontane dal punto di vista della nostra logica da Dio. In mezzo a tanta gente che sotto la croce usa in modo sarcastico la parola salvatore e il verbo salvare, sotto la croce avete visto quante volte, abbiamo visto anche nelle altre meditazioni, quante volte viene usato il salvare. Salvato gli altri, non sa salvare se stesso, è il salvatore di Israele, salvi se stesso, scendi giù, salva. Ebbene, in mezzo a questa gente che usa in modo sarcastico la parola salvatore, il verbo salvare, è l'unico che si aspetta tutto da Gesù. Notiamo per inciso, non so se lo sapete, che è l'unico che in tutti i Vangeli si rivolge a Gesù chiamandolo per nome senza nessun appellativo, l'unico. Non so se avete notato, lo chiama Gesù e basta. Altri lo chiamano Signore Gesù, Gesù Maestro, Gesù Figlio di Davide. Tanti appellativi che si aggiungono al nome Gesù. È l'unico che lo chiama per nome. Quando voi vi sentite chiamare per nome, chi può essere? Un amico? Un fratello? Se vi chiamano, che so, se uno mi chiama padre Pierluigi, ma se uno mi chiama Pierluigi, normalmente mia sorella, mio fratello, un amico. Ecco, quest'uomo deve aver sentito un fascino straordinario nel Signore, tanto da parlargli come si parla a un amico, come se gridasse aiuto. Ma questo nome, dato al bambino da Maria e Giuseppe, per ordine dell'angelo, esprime già da solo la missione del Figlio di Dio. Gesù vuol dire Dio salva. E quindi esprime il disegno di amore di Dio su tutti gli uomini. Tu sei Dio salva, come se dicesse il buon ladrone a Gesù. Tu sei Dio che salva. Tutti sotto la croce dicono salva te stesso, ne ha salvati tanti, solo il ladrone ha fede in colui che può salvarlo, e questa fede è contenuta solo in una parola, Gesù, che vuol dire salvatore, colui che salva, Dio salva. Il nome, secondo un profondo modo di concepirlo nel suo significato, nella Bibbia, esprime l'essere vero di colui che lo porta, cioè dice il destino e la meta di chi porta questo nome. Pensate a quante volte viene cambiato il nome, no? Come dire, Dio ti cambia il destino. Una volta le monache, i monaci, le suore, eccetera, cambiavano nome. Ancora adesso, non so, alcuni altri no, però, per esempio, anche quando uno diventa prete potrebbe cambiare nome. Per dire cambia da una svolta. Nella cresima era l'uso di aggiungere un nome a quello del battesimo. Si può fare, si può chiedere al parroco di aggiungere alla cresima un nome nuovo, oltre a quelli che si hanno nel battesimo. E quindi ogni volta che nella vita viene una svolta grande, quasi a dire adesso desidero dare una svolta nuova alla mia vita. In fondo anche il dare il nome di un santo è significativo, non è mica casuale, si dà il nome di un santo perché si vorrebbe che la vita di questo bambino, di questa bambina, sia improntata a imitare questo santo, questa santa. Adesso sono i nuovi santi con i laici, no? Vengono chiamati in modi abbastanza strani questi bambini. Quando senti chiamare qualcuno non sai se stanno chiamando un cagnolino, il gatto oppure un figlio. Un giorno ero in montagna, stavo scendendo dalla gran balconata del giardino e sento una voce disperata di donna che chiama Cesare, Cesare, Cesare. Ma starà chiamando il marito, l'avrà perso nel bosco, stavo scendendo. Poi a un certo punto, ah Cesare sei qui, che ho avuto paura di averti perso, mi giro, era un cagnolino. Eccolo, capite? Però dall'altra parte senti uno chiamare Lola, ti giri, credi un cagnolino, è la figlia, ma allora non sai bene tu. Comunque il nome dovrebbe esprimere il destino, nella Bibbia è profondo, vuol dire il senso stesso della tua vita. Ebbene, Gesù è, vuol dire che ha un destino, quello di salvare. In Numeri 6, 22 e 27 viene presentata una celebre benedizione che tra l'altro da noi viene letta il primo giorno dell'anno, la benedizione che il sacerdote pronunciava su Israele all'inizio dell'anno nuovo. Dice così: così porrete il mio nome sugli israeliti. Che vuol dire? In tal modo metterete gli israeliti sotto la mia protezione, cioè li affiderete alle mie mani. Invocare il nome di Dio significa affidarsi alla sua misericordia, aspettarsi tutto da lui. Ora, il buon ladrone si pone nelle mani di Gesù, invoca il suo nome e quindi: Gesù, mi metto nelle tue mani, mi attendo tutto da te. Capite perché è importante, no, l'invocazione del nome? È il primo a sperimentare l'efficacia salvifica della preghiera di Gesù. Presso gli orientali la preghiera di Gesù è uno dei vertici a cui i mistici possono arrivare. Non so se avete letto Il Pellegrino Russo, che è uno dei libri più famosi, che esprime proprio invocare la preghiera di Gesù: Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, che è la preghiera del cieco di Gerico, che sta sulla porta a chiedere l'elemosina. Ma alcuni orientali, alcuni starez, alcuni maestri dicono addirittura solo la preghiera di Gesù: Gesù, Gesù, cioè Salvatore, quasi a dire salvami, mi metto nelle tue mani, mi affido a te. L'incessante ripetizione del nome di Gesù è il fondamento di tutta la vita spirituale fra i cristiani ortodossi. È una preghiera che ha radici molto antiche e si fonda probabilmente proprio sull'esperienza del buon ladrone. In Oriente è molto sviluppata la devozione al buon ladrone. Vi dicevo di quella icona, dell'altra meditazione, quella icona in cui c'è proprio presente in alto, nella parte più alta, la parte più importante dell'icona, al centro c'è Gesù, ma in alto lui è già arrivato al paradiso prima di lui, perché Gesù si è attardato negli inferi. È una forma di preghiera intensamente sviluppata per migliaia di anni anche dagli Hindù in India. Viene chiamata la memoria del nome. Mahatma Gandhi l'aveva propagata con zelo, proclamando che essa portava con sé benefici straordinari allo spirito, al corpo e alla mente. Diceva di essere riuscito a superare ogni paura semplicemente con la ripetizione incessante del nome di Dio. E lui diceva: perché lì c'è maggior potenza che in una bomba atomica. Questo diceva il Mahatma Gandhi, cioè ripetere il nome di Dio, questo Signore, Dio, Gesù. Annessa al nome di Gesù, il buon ladrone mette una richiesta: ricordati di me. Prima il nome di Gesù, guardate che è un bel modello di preghiera, che ci viene: ricordati di me. Non elemosina altro che un ricordo, cioè conservami nella memoria del tuo cuore. Ricordare, ricordare, c'è dentro la parola cor cordis, portami nel tuo cuore, oh Gesù, portami nel tuo cuore. Bellissimo questo, non ti scordar di me vuol dire portami nel tuo cuore. È il grido, è la supplica di colui che ama, che sta per essere separato dall'amato, è la preghiera di chi si accontenta soltanto di essere amato. Ti chiedo solo un piccolo spazio nel cuore. Ricordate il centurione? Di soltanto una parola. Lui chiede solo uno spazio nel cuore, neanche una parola, non dire niente. So che sei molto affaticato, so che sulla croce stai soffrendo molto, non ti chiedo una parola. Ti chiedo di portarmi nel tuo cuore. E poi quando tu verrai, interessante, chi ha dato al ladrone la straordinaria intuizione che quest'uomo crocifisso come un malfattore che tutti insultano un giorno tornerà? Chi gliel'ha detto? Avrà ascoltato le sue prediche? Non so, no, Non credo che era un affezionato, non era uno che forse seguiva Gesù. Un giorno tornerà, quando, come? Egli non lo sa, non cerca di sapere, tu tornerai, cioè al di là della morte imminente, questo Gesù sarà dunque vivo. Ha già fede nella risurrezione. È incredibile quest'uomo. So che tu sei vincitore sulla morte. Mamma mia, chi gliel'ha detto? Notate bene che gli apostoli, Gesù gli ha detto 3 volte, 4 volte che sarebbe risorto, e questi qui dicono: ma è matto, cosa dice questo qui? Fuori. Neanche dopo la risurrezione gli apostoli credono. Deve presentarsi vivo e farsi toccare le piaghe. Questo qui sta lì di fronte a uno che tra poco è cadavere e dice: so che tu verrai, tu tornerai. Non solo vivo, ma come re. Tu tornerai come re nel tuo regno, cioè come vincitore. Lo avevano incoronato di spine, ma il ladrone non dubita di questa regalità. La riconosce, l'annuncia pubblicamente. San Giovanni Crisostomo, sentite cosa dice, bellissimo, eh? Che cosa strana, inaudita. La croce è sotto i tuoi occhi e tu parli di regalità. Sta parlando al ladrone, eh? Che cosa vedi che ti possa far ricordare la dignità regale? Un uomo crocifisso, contuso dagli schiaffi, schiacciato dalle beffe, dalle accuse, coperto dagli sputi, lacerato dai flagelli. E da questi segni tu riconosci il re. Capite? Eh? Sapere andare al di là delle apparenze. È un uomo che sa leggere in profondo. Al di là di quello che vede, eh? Ricordate il piccolo principe. Non si vede bene che con il cuore. È un uomo che sa vedere con il cuore. L'essenziale invisibile agli occhi. Con gli occhi vedi un malfattore, un crocifisso. Al di là. Per questo che è molto pericoloso il crocifisso, bisogna toglierlo dalle aule di scuola, pericolosissimo. È pericoloso perché ti può far pensare. E se pensi sei fritto. Perché se pensi contesti questa società, che è una società che ti vuol fregare. Se pensi sei spacciato. Perché se pensi rischi di diventare buono, misericordioso, di smetterla di correre dietro alle cose e cominciare ad apprezzare la bontà degli uomini, vedere il bene anche là dove non sembra apparire bene. E se pensi, capite? Ricordate quello che diceva Bernanos. Pensare vuol dire essere svegli, le persone che dormono non pensano. No? Bernanos diceva, ve l'ho già detto forse in una delle mie meditazioni, in uno dei suoi libri, penso tra i più belli, non è un romanzo, ma intitolato Raccogliere degli articoli che lui ha fatto negli anni 30 e 40, intitolato I grandi cimiteri sotto la luna, dice: non svegliate gli imbecilli, si potrebbe scrivere sul frontone del tempio di questa umanità, se questa umanità avesse un tempio, dice lui, no? Già allora, negli anni 40, diceva così, sono passati un po' di anni, ma la frase sveglia. Perché dice, cosa fanno? Se svegli gli imbecilli, poi si svegliano e fanno la guerra, diventano intelligenti se li svegli, lasciali dormire. E la nostra società è la società del flauto, che ti fa il grande fratello, il grande bordello, l'isola dei piagnoni, cioè la grande fattoria, non lo so, dove sono tutti gli animali e tutte le bestie di ogni tipo. Ecco. È la società che ti addormenta con queste cose per impedirti di pensare, perché se pensi sei fritto, eh? Anzi, coloro che ti vogliono fregare sono fritti. Coloro che ti vogliono far fritti diventano fritti loro. Allora togliamo anche il crocifisso. Capite che contemplare il crocifisso, vedete cosa succede? Un uomo ritrova se stesso, ritrova la sua dignità, solo contemplando il crocifisso. Perché ti fa vedere al di là di quello che appare. È pericolosissimo, togliamolo subito, per carità. Ecco un uomo contuso, eh? Così diceva, come hai fatto a vedere questo? Dice San Giovanni Crisostomo. Il mistero è chiarito se pensiamo che Gesù l'aveva detto. Vi ricordate che Gesù l'aveva detto? I primi saranno gli ultimi. E gli ultimi, i primi. Ecco, questo uomo è uno degli ultimi, un crocifisso, un poveraccio, uno senza speranza, questo ultimo tra gli ultimi riceve il dono di diventare maestro di preghiera. È un maestro di preghiera, ci insegna la preghiera del cuore. Un esperto di spiritualità, non ha fatto la teologia, non ha studiato nelle università più rinomate, in qualche facoltà teologica pontificia, no? Ed è a lui che noi ci affidiamo ancora una volta come guida, come patrono, e gli chiediamo di insegnarci la preghiera di Gesù, di guidarci questa esperienza straordinaria. Proviamo già a provare questa esperienza davanti all'Eucaristia. Oggi avremo modo di pregare e di adorare l'Eucaristia. Gesù è vivo, è risorto, viene a noi se lo desideriamo. Un giorno chiesero a Teresa Neumann, non so se conoscete Teresa Neumann, è una mistica, è morta a Nantuzza qualche giorno fa, c'erano mi pare 5 vescovi, 6 vescovi a concelebrare, ma una donna un po' come Marta Robin, più un sacco di sacerdoti, 85 anni questa donna che viveva la passione con Gesù, una donna ignorante che non sapeva leggere e scrivere, che però aveva il dono della bilocazione, una donna di preghiera, una donna semplice, una contadina. La stessa cosa come Teresa Neumann, morta nel 61 mi pare, in Baviera. Questa donna che viveva un po' come Marta Robin, che lei non poteva né mangiare né bere, aveva anche lei viveva la passione tutte le settimane, viveva solo di Eucaristia, le davano l'Eucaristia ogni giorno, Marta una volta alla settimana, lei ogni giorno, e se non le davano l'Eucaristia si sentiva morire, sentiva svenire, gli mancava la forza. E un giorno chiesero a Teresa Neumann che cosa provava quando riceveva la comunione, poiché a quelli che la osservavano in quel momento dava l'impressione di vedere qualcuno. Quando il sacerdote avvicinava l'ostia, lei era lì, sembrava che stesse vedendo qualcuno. E lei rispose che non vedeva altro che una luce molto intensa, per cui non riusciva a distinguere i lineamenti di Gesù, ma ne vedeva distintamente i piedi con i segni dei chiodi. Non vedeva Gesù, ma solo i piedi con i segni dei chiodi. Si tratta di un fatto apparentemente banale, ma è ricco di significato. Vedo i piedi di Gesù con i segni dei chiodi. In realtà l'Eucaristia è proprio Gesù che cammina per venire a noi. Questa è l'Eucaristia, per quello che vedo i segni dei piedi che vengono a me. Gesù sta venendo a me, ed è il crocifisso. Allora ci mettiamo davanti a Lui, proviamo a ripetere anche noi questa frase, questa parola, con affetto. Dovremmo non stancarci mai di pronunciare ad agio, con riconoscenza, questo nome. E possiamo aggiungervi anche, ricordati di me, tienimi nel tuo cuore, mi affido totalmente a te. Ma non è neanche necessario dire queste parole, gliele possiamo trasmettere nella maniera stessa con cui pronunciamo il nome. Io penso che questo esercizio del nome diventa più facile se accompagniamo la ripetizione del nome di Gesù con il nostro ritmo del respiro, così come fanno gli orientali. Gesù, Gesù, ecco questo respirare, pronunciare il suo nome. E poi possiamo ripetere il nome passando da un sentimento all'altro, dal sentimento della lode, al sentimento di pentimento, di adorazione, di gratitudine. Proviamo a fare questo esercizio poi nel tempo che avremo dopo questa riflessione. Ripetere il nome con atteggiamenti e sentimenti diversi mentre respiriamo. E poi immaginiamo che sia Gesù a pronunciare il nostro nome. Proviamo a cambiare. Immaginare che Gesù è davanti a me. E pronuncia il mio nome, così come ha chiamato per nome Maria di Magdala, dopo la risurrezione, la chiama Maria, lei piangeva al sepolcro, così come ha chiamato Pietro, Andrea, gli altri discepoli. Nessuno mai pronuncerà il nostro nome come Gesù, come pronuncia il mio nome Gesù. Io penso che nessuno pronuncerà mai il nostro nome come Gesù. Con quali sentimenti Gesù pronuncia il mio nome? E proviamo anche a farci un'altra domanda: che cosa provo nell'ascoltarlo, nel sentire Gesù che mi chiama per nome? Immagino di sentire Gesù che mi chiama per nome. Che cosa provo nell'ascoltarlo? suggerisco di provare a ripetere questo esercizio con calma, oggi davanti all'Eucaristia. Si può farlo anche lavorando, viaggiando. Gesù è qui e mi chiama per nome. Possiamo immaginare che Gesù mi guarda, mi osserva, dicendomi anche soltanto col suo sguardo il suo amore. Concretamente sarebbe bello provare a guardare le persone che di solito incontriamo e con cui generalmente siamo in relazione, con la stessa simpatia, con lo stesso interesse, con la stessa attenzione di Gesù. Come lo guarda Gesù? Come lo voglio guardare io? Gesù guarda me con questi occhi, vorrei guardare anch'io con gli stessi, con lo stesso sguardo, con gli stessi occhi, coloro che stanno attorno a me, come Gesù. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, chi in Lui si rifugia non sarà condannato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Vi ricordate, Salmo 33. Bellissimo questo Salmo. Ecco, Gesù farà eco a questa promessa. È una promessa, eh? Il Signore riscatta i Suoi servi, chi in Lui si rifugia non sarà condannato, è vicino chi ha il cuore ferito, salva gli spiriti affranti, promesse. Gesù risponde, e Dio non farà giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte a Lui? Li farà attendere a lungo? Vi dico che farà giustizia prontamente. Ricordate il capitolo 18 di Luca, eh? Abbiamo letto, già meditato. Così è accaduto al centurione, aveva detto di soltanto una parola, e Gesù l'ha esaudito. Così è accaduto a Zaccheo, una preghiera muta, solo pensata. Oppure la donna affetta da flusso di sangue, vi ricordate, la donna che tocca il mantello, non ha detto neanche una parola, ma egli esaudisce gli spiriti affranti. C'è un grido che sgorga dal cuore, che non tocca le orecchie, ma arriva direttamente al cuore, non c'è bisogno di parole. La risposta di Gesù alla brevissima preghiera del buon ladrone, il quale è sicuro di questo, il Signore ascolta gli spiriti affranti, viene incontro a chi grida a Lui. La preghiera, dicevo che la risposta di Gesù è brevissima, assomiglia a quella data a Zaccheo. A Zaccheo dice, oggi devo fermarmi a casa tua, cioè sarai mio ospite. In croce la brevità della risposta di Gesù è comprensibile, il tempo è misurato. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ogni parola di Gesù risponde alla preghiera fiduciosa del buon ladrone. In verità, cominciamo, in verità, amen, in ebraico, amen. È una promessa solenne, un modo di introdurre un discorso tipicamente aramaico, usato soltanto quando si sta dicendo qualcosa di veramente importante. Potremmo dire così, ti garantisco che, oppure possa io morire se questo non si avvererà. Noi abbiamo l'idea, no? Dire ti giuro che, no? Ti assicuro che. Quindi una dichiarazione forte che coinvolge completamente Gesù nella sua credibilità, in cui lui si gioca tutto. Ti garantisco che. Dicevo che nella lingua aramaica si usa la parola amen, che è stata tradotta con sì, così sia. San Paolo dice che Gesù non è stato un sì, un no, ma è stato un amen, cioè dedizione fedele. È uno che ha detto un sì totale. San Giovanni nell'Apocalisse chiama Gesù l'amen, così dice l'amen, il testimone fedele e verace, Apocalisse 3,14. Quell'amen detto da Gesù in croce dunque è un segno di fedeltà, non è solo una promessa, ma va al di là di ogni promessa, quasi a dire, ti sei affidato a me, non sarai deluso. Tu hai detto, ricordati, e io ti rispondo, amen, è vero, io mi ricorderò di te, ti porto con me. Cioè ti garantisco che io non ti abbandonerò mai. Oggi il buon ladrone aveva chiesto ricordati. Gesù risponde, non avrò bisogno di ricordare perché sei già con me, io ti porto con me, partiamo insieme oggi. Nel Vangelo di Luca, vi ricordate, abbiamo trovato diversi oggi, eh? C'è l'oggi della nascita, vi ricordate? Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, questo per voi il segno, oggi, Semeron. C'è il secondo oggi. Il secondo oggi è quello che troviamo nella sinagoga di Cafarnao. Oggi questa parola si è avverata alle vostre orecchie, capitolo 4 di Luca. Poi lo troviamo di nuovo da Zaccheo, due volte. Oggi voglio stare in casa tua. E poi la parola di Gesù. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Poi lo troviamo qui. È l'ultimo oggi di Gesù, eh? Abbiamo trovato tutti questi oggi. L'ultimo, il primo è la nascita, l'ultimo prima della morte. Oggi. La preghiera fatta con fede è irresistibile. Se poi è un umile, uno degli ultimi a farla, allora si spalancano le porte del paradiso immediatamente. Solo i poveri possono spalancare le porte del paradiso, solo gli ultimi. Aveva chiesto di essere portato con Gesù almeno nel ricordo, di stare con lui almeno in quanto pensato, e Gesù lo rende partecipe della sua gloria pienamente, subito. Incredibile. La preghiera è esaudita al di là di ogni sua attesa. Io ho intitolato oggi il nostro racconto, la nostra riflessione, la preghiera del malfattore, due punti, esaudita. È la preghiera di un malfattore. Quindi anche la nostra preghiera, abbiamo detto che il ladrone è un nostro fratello. Quando tu preghi così, quando tu hai consapevolezza di essere un poveraccio, Dio ti esaudisce. Proprio perché sei un poveraccio. È davvero uno di quegli ultimi che ottengono di passare nel regno dei per primi. Ma la gloria più grande del ladrone non è tanto quella di andare in paradiso, e questo sarebbe già sufficiente per colmare il cuore anche più incontentabile, ma di andarci con Gesù. Bellissimo questo, eh? Con me. Con me, dice Gesù. San Giovanni Crisostomo commenta: è un grande onore entrare in paradiso, ma è un onore ancora più grande entrarvi con il Signore. Bellissimo questo, entrare con Gesù. Occorre tuttavia che ci fermiamo un istante su questo sarai con me. Si avvera quanto i mistici chiamano dimorare in Gesù. Ricordate che Santa Teresa ha scritto un grosso libro, Castello Interiore, dove presenta sette dimore, sette stanze, dalla più esteriore alla più interiore. Oh, guardate, è la settima stanza, quella dei mistici. Il buon ladrone è già entrato nella settima, l'ha scavalcato le prime sei, è già lì. Incredibile. Dimorare in Gesù. Del resto Gesù aveva esortato spesso: rimanete in me, rimanete in me, io rimarrò in voi, rimanete nel mio amore. Così agli apostoli, a cui aveva detto venite e vedrete, andarono e rimasero con lui quel giorno. Questo rimanere, rimanere. I biblisti hanno notato che tra i vari modi per esprimere la preposizione con in greco, San Luca mette sulle labbra di Gesù il modo più significativo. Di solito per dire con si usa il verbo syn, scusate, la preposizione syn in greco, che è come il cum latino, il nostro con, che si usa per esprimere una banale vicinanza, anche quando si va a passeggiare con qualcuno. San Luca invece usa metà, che è una preposizione molto forte, che significa stretta associazione, condivisione di vita, comunità di destino. Una moglie non è soltanto syn con il marito, ma è metà, cioè diventa tutt'uno. È la stessa connessione che c'è tra il conoscente e il conosciuto. Il verbo conoscere, nella lingua ebraica, esprime la relazione sessuale. Perché? ma perché quando io conosco qualcosa, questa qualcosa è diventato me. Quindi è l'unione tra amante e amato. Cioè tu sei entrato in me, che si capisce allora, nella relazione sessuale avviene questo. È questa unione profonda per cui ci apparteniamo per sempre. E Gesù usa proprio questo metà per esprimere questa totalità. Siamo insieme, sei diventato parte di me, sei tutt'uno con me. Non posso partire senza di te, non si può dimenticare una mano, o la testa, o il cuore. Quindi una comunità di destino, comunione di vita. Quando Gesù chiama gli apostoli per nome, dopo un'intera notte di orazione, perché stessero con lui, usa questa stessa parola, metà. Così viene usata per esprimere l'ardente desiderio di mangiare la Pasqua, prima della sua passione, l'abbiamo visto qualche tempo fa, Luca 22, ho desiderato grandemente mangiare questa Pasqua metà. Con voi, questo metà, cioè un'unione profonda con voi. E lo stesso con me si trova nella preghiera sacerdotale, nel Vangelo di Giovanni. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Giovanni 17:24. Anche lì metà, questa unione profonda, insieme, cuore a cuore. Non potremo mai separarci, perché siamo diventati tutt'uno. Siamo immersi nella stessa situazione. L'Antico Testamento aveva preparato una realtà straordinaria e imprevedibile. Essere con Dio, averlo con sé. Mosè riceverà la promessa. Io sarò con te. E lui stesso continuerà a chiedere, Mosè chiedeva, Signore cammina con questo tuo popolo. Essere col Signore, avere Dio con sé, in ebraico si dice Emanuele. È l'oggetto delle promesse divine. E Gesù è colui che realizza definitivamente queste promesse. Non solo, ma continua a realizzarle attraverso i sacramenti, in modo particolare l'Eucaristia, che è il luogo dove lui si rende presente in corpo, sangue, anima, divinità. Qui Gesù vuole essere tutt'uno con noi, vuole lasciarsi mangiare per trasformarci in sé. Chi mangia di me vivrà per me, grazie a me. E l'Eucaristia è l'anticipo, il pegno di questa unione profonda, che ci sarà poi nella vita definitiva, nella vita eterna. A noi non è data la possibilità di una intimità simile a quella degli apostoli o del buon ladrone. Gesù concede però, ogni volta che lo vogliamo, di essere con lui nell'adorazione eucaristica, nella comunione anche spirituale, nella preghiera, nella meditazione della parola di Dio. È un modo per essere metà con lui, l'amore ai fratelli, i sacramenti. Se ancora non contempliamo Gesù faccia a faccia, abbiamo già un anticipo di paradiso nella sua presenza con noi e in noi. Il nostro guaio è che noi siamo così abituati ai doni di Dio che spesso ne perdiamo il gusto. Un giorno avevo detto ai miei parrocchiani, quando ero parroco, se noi sapessimo, avessimo la consapevolezza di ciò che c'è di così prezioso nella chiesa parrocchiale, l'Eucaristia, guardate che sarebbe un afflusso così grande di gente in chiesa, che bisognerebbe mettere i poliziotti per regolare il flusso. Poi un giorno avevo partito con alcuni miei giovani per andare a Međugorje e lì proprio c'è un pieno che la gente non ci sta in chiesa. E mi ricordo che un giovane me l'ha ricordato, mi dice, ti ricordi che hai detto così e cos'ha? Non mi ricordavo più. Io credo che qui la gente l'ha capito, perché lì ci voleva proprio i poliziotti a regolare il flusso, perché non ci si sta più. Ecco, forse noi abbiamo perso un po' questa freschezza, questa consapevolezza. Siamo così abituati ai doni di Dio che spesso ne perdiamo il gusto, non ci rendiamo nemmeno più conto di essere già partecipi della vita eterna, proprio perché Gesù è con noi. Conoscere te, unico vero Dio, è colui che hai mandato Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, dice San Giovanni. Vorremmo provare a renderci consapevoli di questa grazia della presenza di Gesù con me. Con me. Salmo 33 suggerisce: guardate a Lui e sarete raggianti di gioia. Proviamo solo a guardarlo, proviamo a lasciarci guardare, come dicevamo prima. Suggerisco anche di ripetere alcune parole di Gesù che esprimono il suo desiderio di stare con noi. Ho desiderato ardentemente stare con te. Oggi sarai con me. Io sono con te ogni giorno. Oggi devo fermarmi in casa tua. Ti ho scelto perché tu stia con me. Ecco, tra i propositi che scaturiscono da questa riflessione potrebbe esserci anche quello di camminare nella direzione suggerita da Gesù, cioè diventare capaci in ogni momento di trasmettere la presenza di Dio. Se io sono con Gesù, dovrei essere capace di trasmettere la sua presenza. Che cosa trasmetto quando incontro le persone? Una persona nevrasenica, aggressiva, angosciata, depressa, cosa trasmetto? La presenza di Gesù o altro? Quando gli altri mi incontrano, dove dico che bella persona che ho incontrato, oppure ma per carità stiamo lontani perché qui c'è l'elettricità. Più stai con Gesù, più trasmetti Gesù, Più diventi Gesù, più l'altro guardandoti capisce che lì c'è qualcosa di diverso, qualcuno di diverso. E quindi è una grande scommessa. Non esiste, diceva Paul Claudel, che è una grande tristezza per l'uomo, quella di non essere santi. Questa è la grande tristezza. Cioè avere l'acqua a disposizione e morire di sete. Avere lì Gesù che mi cambia, che mi trasforma e non lasciarmi cambiare. Andare a fare la doccia con l'impermeabile. Aprire l'ombrello quando vado sotto la doccia. Quante volte andiamo in chiesa così, Andiamo a fare la doccia, una doccia di grazia, con l'ombrello aperto. Sì, si lava l'ombrello. Che belle cose che ho ascoltato oggi. Che belle cose. Ogni tanto, come parla ben che il prete lì, come parla, e parla come un liber stampà, parla come... mi ricordo mio zio che aveva ascoltato il Cardinal Colombo. Che buca che l'ho lì, Cardinal Giovanni Colombo. E poi gli dico, ma zio, io ero la presidente, ma che cosa ha detto? Ah, la minga del titolo. Non mi ricordo più niente. Ecco, il nostro rischio è proprio questo, Non aver detto il titolo. Il titolo almeno ve l'ho dato io. Comunque, però, quante volte noi rischiamo proprio questa assuefazione, no? Perdere di vista il gusto di queste cose belle. Bene, ci siamo fermati solo su due versetti, ma credo che ce n'è da meditare per una vita.